Ciao a tutti, spero che le piccole fiabe vi stiano piacendo. Con grande sorpresa ho ritrovato due piccoli estratti di due libri che stavo scrivendo. Non ho idea che età. Qui c'è scritto 2008, quindi aspetta, facciamoci due conti. Se non sbaglio avevo intorno ai 15 anni. Quindi a 15 anni ho cominciato a quanto pare a scrivere Il seguito del drago stellare ed il seguito di neve. Purtroppo ci sono pochissime pagine. Sempre piene di cose che mi hanno fatto morire dalle risate, che poi non ho letto tutte, ho pensato va bene, ci faccio altri episodietti bonus e quindi mi appresto a leggervele. Spero che possiate divertirvi anche voi e nel prossimo episodio anche una piccola sorpresina, quindi nessuna ricalcitranza, citazione. Procediamo subito alla lettura. The Dragon Star, dal diario di Giulia 1. Caro diario, finalmente sta cominciando l'estate. Per me è come un sogno che si avvera. La scuola finisce. Peccato solo per i corsi di nuoto, ma con questo caldo infernale il tempo per fare un bagno non mancherà. Parto con Federica per il campeggio ed ho più tempo per stare con Marco. La nostra storia va a gonfie vele, oserei dire, perché lui non è quel tipo di persona che ti fa annoiare. Quando siamo andati al Luna Park ieri, siamo entrati nella Casa del Terrore, la mia preferita, e Marco è riuscito a vincere un gran coniglio di peluche al tiro a segno, un paciocco conigliotto che ora fa la sua scena sopra il mio letto. Certo, poi abbiamo un bisticciato perché lui continuava a ripetere di aver vinto la gara a chi mangia più zucchero filato, però poi si è concluso tutto per il meglio e... Ok, forse a volte bisticciamo, ma ci amiamo da matti. Credo sarà meglio correre a preparare i bagagli per il campeggio. Parto tra 3 giorni, ma non si sa mai. In fondo, quante te ne possono succedere in 3 giorni? Vai, Julie. Certo, li ho finiti. No, non preoccuparti. E dai, ma in fondo la scuola è finita ormai. Di che ti preoccupi? Sì, li continuo man mano. Ok, torno per cena. Sì. Martina, ti sento, sai? Non ascoltare i sonora sulla mia radio senza il mio permesso. Scusa se ho urlato, mamma, ma non puoi far qualcosa per fermarla? Vabbè, a dopo. Giulia premette il tasto rosso del cellulare, sospirando. La visciò sparata a palla, gemette, mentre Marco la guardava divertito. Lo so, si sentiva da qua. Arridacchiò. Tua sorella ti fa ancora impazzire. Stai scherzando? Uff. Sbuffò Giulia, prendendolo per mano. Non è cambiata di una virgola. Altro che anno nuovo, vita nuova. Fissò Marco. Sono già 2 anni e mezzo che stiamo insieme. Non è fantastico? Sei tu la cosa più fantastica, mormorò Marco e la baciò. Vorrei tanto che tu venissi con noi al campeggio dopodomani, disse Giulia, guardandolo negli occhi e intrecciando le dita con quelle del ragazzo. Lui si grattò la testa. Purtroppo ho il torneo di calcetto, fece scrollando le spalle. Lo so, metticela tutta, amore, ma prometti di mandarmi almeno un SMS al giorno.
Te ne manderò quanti ne vuoi,
sussurrò lui, baciandola di nuovo. Giulia fissò il cielo stellato per un po', affacciata al balcone della sua stanza. Osservò il luccicare delle stelle e, come sempre, sentì un moto di soddisfazione farsi largo in lei. È merito mio, se ora potete avere un simile spettacolo sopra le vostre teste, gente, avrebbe detto a tutti, tutte le volte, ma quello era un segreto. Le sembrava impossibile quel che era successo 2 anni e mezzo prima. E com'era cambiata lei? Ora i suoi perenni capelli raccolti in trecce erano tramutati in uno stravagante caschetto, pure se un lato della frangia era sempre tenuto fermo da una colorata molletta. Il suo seno era cresciuto di poco, veramente, anche se ora aveva quasi 16 anni. D'accordo, era diventata alta e slanciata, tutto merito della pallanuoto, ma il seno. Arricciò il naso. A ben pensarci, quello di Federica era diventato bello grande invece. E anche lei, la sua migliore amica, era cambiata. I suoi ricci ricadevano morbidamente lungo le spalle. Era alta, abbronzata, ma come sempre aveva la testa tra le nuvole. L'unica cosa invidiabile era il seno. E poi Mark, lui sì che si era fatto bello. Gli occhi belli, neri e lucenti, i capelli precisi alla Diego dei Sonora, proprio perché era stata lei a volerlo. Gli aveva detto: "Ti prego, pettinati così e ti amerò più del mio cantante preferito." E se era vero era ancora da decidere. E anche lui era alto, muscoloso ma snello. Che vuol dire muscoloso ma snello? E aveva delle gambe davvero potenti. Tutto merito del calcio. Oh già, ma anche quella teppa. Quella teppa? Di Martina era diversa. Dall'ultimo anno di asilo al secondo anno di elementari. 10 anni, un piccolo mostro. Specialmente quando le staccava i poster per metterli in camera sua. Scrollò la testa e continuò ad ammirare le stelle. In certi momenti le sembrava incredibile quel che era successo. Strinse gli occhi. C'era davvero lassù quel drago. Erano comparsi davvero quei graffiti. Sembrava passata un'eternità, ma le parole del drago risuonavano ancora nella testa di Giulia. La colpa era degli uomini se le stelle erano cadute. Ma non è che in tutto quel tempo ci fossero stati dei miglioramenti, neanche nel suo caso, dal momento che con Martina erano ancora cane e gatto, per non parlare dei bisticci frequenti con Marco. Rientrò in camera, osservando le montagne di magliette accumulate sul letto. Si passò una mano sul viso. Erano già 2 giorni che non aveva idea di quali portare e quali mettere nello zaino per il campeggio. Se fosse stato per lei, si sarebbe portata almeno 2 valigie. Però in tutto quel tempo era cambiata e se prima l'idea di passare anche solo un giorno lontana da casa in una tenda la terrorizzava, ora lo trovava eccitante e non stava più nella pelle. Il padre di Federica si era offerto di portarle a Glace Mountain, un luogo turistico molto frequentato per la stupenda montagna colma di stalattiti e per la leggenda dei cristalli argento. C'era chi affermava che nel fitto del bosco di Glace Mountain fossero sparpagliati questi particolari cristalli lucenti e che chi li avrebbe trovati avrebbe avuto la felicità eterna, avrebbe raggiunto l'apice della gioia. Erano molti quelli che affermavano di averli visti luccicare, ma di non averli mai trovati. Spesso si erano organizzate delle vere e proprie gare, da quando i misteriosi cristalli argento, circa un anno prima, erano stati localizzati laggiù. Giulia sorrise, eccitata, infilando nel suo zaino Nike una t-shirt color cremisi. Magari, anche se quell'anno non erano previste gare, avrebbe proposto a Federica di dare un'occhiatina. Ed era sicura che lei non avrebbe mai rifiutato una cosa simile. Ti dico di no! È pericoloso! Vale la pena tentare! No, no! Ma che cos'hai da perdere? No, no e no! Era pomeriggio inoltrato, il sole picchiava allegro sul parco pubblico. Gli uccellini si libravano in aria, liberi. E dai, non farti pregare! Ancora? Non capisci la mia lingua? N-O! 2 ragazze, un gelato per ognuna, sedute in una panchina bianca a strisce rosse davanti alla pista ciclabile. Insisto! L'altra sbruffò. Quale parte della parola no fai fatica a comprendere? Cos'è questo casino? Le due si voltarono sorprese. Beh, che succede, ragazze? Ripeté Giulia, paziente, addentando il suo sorbetto alla fragola. Federica, subito al suo fianco, sorseggiava una granita all'arancio. Moira si alzò dalla panchina, allargando le braccia. Ehi, ciao! Ciao! Le fece eco Federica con la cannuccia in bocca. Beh, tutto bene? Per niente, sentenziò la povera Moira. Avete presente la mitica Glaze Mountain, l'apice dell'avventura e del mistero, la meta prediletta dei collezionisti, il traguardo ideale degli avventurieri? Sembrava uno spot pubblicitario. Avete presente? E come? Esclamò Federica eccitata, stringendo i pugni. La casa dei temerari, la dimora dei coraggiosi, la tana dei senza cervello. Intervenne Aurora, accasciata ancora sulla panchina, esalando poi un gran sospiro. Moira si voltò verso di lei, indignata. No! No! Come puoi dire una cosa simile? Sciamò imbufalita. È il posto adatto per una collezionista di pietre del mio rango, non capisci? Le si illuminarono gli occhi. Opali, ametiste! Gesticolò. Come fai a non comprendere la bellezza di queste meraviglie? Aurora si limitò a scrollare le spalle e a mandar giù dell'altra fanta. Qual è il vostro problema? Non ci sto capendo niente, fece Giulia, passando lo sguardo ora su Moira, ora su Aurora. Moira sospirò. Non capisci? Esclamò. Aurora non vuole venirci. Giulia e Federica sgranarono gli occhi e si guardarono. Non vuole venire a Glaze Mountain, concluse Moira, incrociando le braccia. Io non la capisco. Lasciò vagare lo sguardo sulle bancarelle perennemente sparpagliate nel parco. Ehi, ci facciamo un hamburger? Wow! Questa sì che è una coincidenza! Disse Federica felice. Anche noi andremo a Glaze Mountain! Lo sguardo di Moira tornò a illuminarsi e Giulia provò un brivido. Aia, grossi guai per Aurora! Si voltò a guardare la poveretta, che indifferente si godeva l'aranciata e osservava la gente in tuta che correva per le stradine cosparse di sassolini. I bambini che rincorrevano il loro pallone da calcio, le bambine che saltavano a corda con le treccioline al vento. Ma veramente! Esclamò Moira e Aurora solo allora sobbalzò, quasi stesse aspettando quella reazione. Sospirò rassegnata. Magari potremmo andarci insieme! Non è una cattiva idea, disse Giulia, rosicchiando il bastoncino del gelato rimasto. Federica quasi rovesciò la propria granita. E infatti, è una grande idea! Esclamò, sempre più gasata. Ed è peccato solo. L'eccitazione si spense. Peccato solo che non entreremo tutte in macchina di mio padre, dal momento che ci sarà anche mio cugino Emanuele con noi. Giulia sbiancò. Pure Emanuele? Le scappò da dire prima di riuscire a trattenersi, e ora il bastoncino di gelato si librò in aria. E perché? Perché non ne sapevo niente, insomma, meraviglioso! Sillabò Moira, voltandosi verso Aurora, che aveva assunto un color paonazzo. Allora adesso che mi dici? Federica e Giulia fissarono Aurora, che fingeva di non aver sentito, e si nascondeva dietro la lattina, evitando il loro sguardo. Federica sgranò gli occhi e sorrise. Non ditemi che... Bing! Risposta esatta! Intervenne Moira gesticolando. È cotta! È cotta! Ridacchiò. Forse non lo sapevate, ma una cotta per Emanuele, da secoli. Aurora assunse un colore rosso paonazzo. Lasciò cadere la lattina di mano. Pianta subito, Moira! Abbaiò. Fidati, non è niente di che. Bofonchiò Giulia, stizzita. Sei paia di occhi si posarono su di lei. Federica arricciò il naso. Eh? Che hai detto? Stavi praticamente mormorando. Chi io? Avrei sentito male. Moira scrollò le spalle. Oh, salve. Moira scrollò le spalle. Guardò Aurora. Beh, ci sarà anche il tuo amoruccio. Potremmo prendere un treno. Allora, che fai? Aurora si scostò una ciocca di capelli color grano dietro l'orecchio, ancora rossa. Beh. Dal diario di Giulia, 2. Marco è partito questa sera per i tornei di calcetto fuori città. Già mi manca. E se penso che da domani a Glaze Mountain dovrò sorbirmi quel grattacaccio di Emanuele. Mi vengono i brividi dallo schifo, ma povera me! Beh, la bella notizia è che Aurora ha deciso improvvisamente di venire insieme a noi per via di questa faccenda. Era cotta di quello. Io non ne sapevo niente. Ma che ci troverà di tanto bello? E io che caspita ci trovavo di tanto bello? Bip, messaggino. Ehi, wow, un SMS di Marco. Mi augura buonanotte e sogni d'argento. Argento. Magari suona più romantico. Ora rispondo. Ho risposto buonanotte e sogni d'ambra. E così andrà bene. Sì, se è questo il suo concetto di romantico. Tardi! Filo a letto o non mi sveglierò mai in tempo per domattina che si va in campeggio a Glaze Mountain. Wow, è davvero domani! Oh Gesù! Non so perché, ma mi sento tesa. A domani ti porto con me, diario. Bye, Julie. È per questo che hai reagito così davanti alla notizia. Giulia lasciò cadere di mano la confezione di pennelli che con un suono sordo si sparpagliarono sul pavimento in legno chiaro della camera di Federica. Accidenti! Aspetta, ti do una mano. ridacchiò Federica, scostandosi una ciocca di capelli dal viso mentre si chinava. «Come mai ti porti i pennelli e l'attrezzatura da disegno? Ordini dall'alto!» sentenziò Giulia, volgendo gli occhi al cielo e gesticolando con fare di scherno, mentre l'altra infilava i pennelli al loro posto. Quella era la fatidica mattina, quindi Giulia si era affrettata ad andare a casa dell'amica per poi caricarsi tutti in macchina e partire. Ma quando era arrivata, aveva trovato l'amica ancora in pigiama e babbucce, la testa irrorata di schiuma e lo spazzolino che gli pendeva dalla bocca. Giulia aveva sgranato gli occhi ed esclamato: «Ma devi ancora asciugarti i capelli e vestirti! Di questo passo faremo tardi!» Poi si era chinata a riallacciarsi le Converse grigio perla, perennemente sciolte e con i lacci sfrangiati. Aveva indosso una tuta blu scuro, perché non aveva la minima intenzione di badare al look e al trucco anche in campeggio, come faceva abitualmente la loro amica Moira. A quelle parole, Federica la aveva guardata stranita. Aveva indicato l'orologio da parete a forma di pulcino, dimorante nella sua stanza, e aveva esclamato: «Ma di che stai parlando?» Erano le 7:15 del mattino. L'appuntamento era per le 9. Molto probabilmente Giulia era così in ansia ad arrivare che per la fretta non si era resa conto di che ora fosse. Così si era precipitata a casa dell'amica convinta di aver fatto tardi. Quel che le rimase da fare fu aiutare Federica ad asciugarsi i capelli, a scegliere gli abiti. «Perché dovrei sceglierli un giorno prima come fai tu, se magari il giorno a venire ho già cambiato idea?» E, dopo aver fatto con lei quella colazione che aveva saltato per la fretta e averla aiutata a preparare i bagagli, «Perché dovrei prepararli 3 giorni prima come fai tu, se magari all'ultimo momento mi scordo qualcosa?» Già che c'era, avrebbe ricontrollato i propri e, perché no, lasciato schiantare per terra i pennelli. Giulia non sapeva cosa le stesse prendendo. Si sentiva agitata, non tanto per Emanuele. Era da quando la sera prima aveva visto dal balcone di camera sua una stella cadente. Sentiva una strana ansia attanagliarle il petto e un bisogno impellente di arrivare quanto prima a Grace Mountain. Così, senza un motivo particolare. Cosa intendi con ordini dall'alto?» chiese Federica, riponendo l'ultimo pennello nella confezione scarlatta. «In effetti non sei mai stata una grande appassionata del disegno, da qualche ricordo. Figurarsi poi del dipingere. Infatti sono una capra nel disegnare», borbottò la ragazza. «L'unica cosa che so fare è scarabocchiare pupazzetti, animalucci, caricature sul mio diario segreto. Lo faccio così, per snervarmi, e poi non vengono neanche tanto bene». «A me non sembra proprio», commentò Federica, vagamente circospetta, esaminando le lisce pagine in carta riciclata e profumata dell'enorme diario arancione dell'amica. Il volumetto era imbottito di biglietti del metrò, carte di caramelle o snacks, traboccante di bizzarri segnalibri e adesivi di qualsiasi forma e dimensione, e decorato sulla morbida foderina di stoffa imbottita e vellutata col nome Giulia scritto su bottoni a forma di stella, lettera per lettera. I bottoni erano contornati da strani timbretti, qualche adesivo appariscente ma piccolo come un chicco di senape, rappresentante un fiore, una farfalla, una nuvola. «Quando è che l'hai preso?» esclamò Giulia Paonazza, sfilandoglielo di mano e infilandolo nella tasca interna del suo zaino, convinta di non averlo più toccato dalla sera precedente, mentre assumeva un colorito rossastro. «Ah, deve essere caduto prima, quando hai scaraventato il tuo zaino sul mio letto. Era proprio qui sotto!» La ragazza si morse un labbro. Solo in quel momento si ricordò di non aver ben chiuso la cerniera della tasca in precedenza. «Cosa hai letto?» «Non ho letto niente!» rispose lei. «Ho solo dato un'occhiata ai cosiddetti scarabocchi. Non sembrano tanto male, specialmente quel disegno su carta carbone alle ultime pagine. Quello è un vero capolavoro!» Giulia aggrottò le sopracciglia. «Di che disegno parli?» «Dai, era alla fine del tuo diario, non fare la timida! È davvero bello, non sapevo fossi così brava, complimenti!» Giulia continuava a non capire. «Ma cosa...» «Scommetto che vuoi portarti dietro l'attrezzatura per poter ritrarre qualche panorama di Glaze Mountain, vero? Brava! Ci sono delle viste spettacolari!» Federica venne interrotta dal gracchiare del citofono. «Ah, questo deve essere mio cugino!» Si apprestò ad aprire, ma prima si voltò verso l'amica. Le fece l'occhiolino e, puntandole l'indice contro, bisbigliò. «Non ho ancora finito con te! Mi hai fatto divagare il discorso, furbacchiona!» E uscì dalla stanza. Giulia ascoltò i passi leggeri dell'amica scendere le scale del piano superiore dove si trovavano, con il cuore che scoppiava, non per la faccenda di Emanuele. Come un lampo, estrasse nuovamente il diario segreto dalla tasca, aprì l'ultima pagina. Il suo cuore perse un colpo. Adagiato tra la foderina e l'ultimo foglio, dimorava un disegno in carta carbone che non aveva mai visto. Un disegno raffigurante un drago azzurro squamato d'argento. Sbiancò. Rigirò il misterioso disegno tra le mani, accorgendosi che misteriosamente non lasciava tracce di matita, pur sfiorando qualsiasi superficie. Infatti le sue mani restavano pulite e sul diario di carta carbone non c'era impressa neanche una macchia. Che cosa significa? Pensò Giulia agitata, rammentando il drago stellare apparso le 2 anni e mezzo prima e riconoscendolo nel disegno. Lei non sarebbe mai stata capace di tracciare delle linee così perfette e omogenee. Non sarebbe mai stata capace di fare un disegno simile. Se aveva l'attrezzatura da disegno con sé, non era per suo piacere, ma per il compito delle vacanze assegnato dalla professoressa di arte. Dovrai ritrarre il luogo più bello dove andrai in vacanza su tela, le aveva detto con protuberanza. Con protuberanza? Che cosa vuol dire? Oh, non credo che riuscirei mai a recuperare i brutti voti sulla teoria, Giulia. Aveva trovato proprio pane per i suoi denti e una bella gatta da pelare per l'intera estate. E adesso ci mancava questo disegno raffigurante il drago stellare che appariva misteriosamente nel suo diario. Le pareva quasi quel che era successo 2 anni e mezzo prima, quando erano comparsi i graffiti sulle pareti della città con un ordine incerto e sparsi ovunque. Ma perché ora proprio nel suo diario doveva ritrovare una cosa simile? Qualcuno ha scoperto il mio segreto? Strinse gli occhi. Oh, c'è dell'altro. In quel momento Federica irruppe nella stanza, accompagnata dal cugino. Giulia schiaffò il misterioso manufatto nel diario e ficcò tutto nello zaino. Poi si stampò un sorriso sulla faccia. Da quanto tempo?
Davvero?
Rispose Emanuele, poggiando lo zaino a terra e baciando Giulia sulle guance, mentre un brivido la percuoteva da parte
Come stai?
a parte. Benone! Sorrise lei, che non gli avrebbe mai dato la soddisfazione di fargli capire che le aveva spezzato il cuore dalla delusione quando aveva scoperto il suo caratteraccio. Oramai era quasi 1 anno che non lo vedeva, perché una volta alzatasi di livello e aver preso i nuovi brevetti nella pallanuoto, le avevano miracolosamente messo un'istruttrice, Roberta, e quel tizio con la puzza sotto il naso non se lo era più neanche sognato. Ritrovarselo sotto gli occhi ora all'inizio delle vacanze estive e tenendoselo sotto per tutta la loro durata era un pugno in un occhio. Federica ridacchiò e Giulia le lanciò un'occhiata fiammante, mentre Emanuele le faceva uno scanner completo, sbigottito.
Sei diventata grande,
Commentò di punto in bianco.
ti sei fatta proprio bella.
Giulia sentì il cuore sganciargli un violento colpo contro il petto e distolse lo sguardo. Perché si sentiva così? E poi, che diavolo credeva di essere quello per dirgli che era cresciuta? Aveva 25 anni suonati ormai. Ah, grazie, io ce n'ho 31. Stupida ragazzina impertinente. Credo che faremmo meglio ad andare, disse Federica, tentando di camuffare il suo sorriso in uno sbadiglio sbilenco. Papà sarà qui sotto a momenti. Ormai avrà finito di fare benzina e di ordinare porcherie al takeaway. Voltò lo sguardo al cielo. È inutile dirgli che per la gita mia madre e io abbiamo già preparato la metà delle vivande. Forse papà non apprezza la sua cucina polacca. Emanuele ridacchiò.
Hai cucinato anche tu? Allora penso che prenderò il cibo del takeaway. Non vorrei morire avvelenato.
Antipatico! Esclamò Federica, dandogli una pacca nella spalla, che sembrò però non avere alcun effetto. Emanuele era tutto muscoli. Fissò Giulia. Le
Per caso anche tu hai cucinato?
chiese, e siccome non sembrava un tono di scherno, la ragazza non seppe bene come reagire. A salvarla fu la suoneria che la avvisava di un nuovo SMS in arrivo. Eccitata, Giulia estrasse il cellulare. È di Marco! Emanuele la guardò.
Chi è Marco?
Il mio ragazzo. Rispose lei con diffidenza. Perché ti preoccupa? Ragazzi, siete ancora di sopra? Se non vi sbrigate, ci occuperanno i posti migliori per piantare le tende.
È mio padre, disse Federica. Andiamo su. Moira e Aurora quando arriveranno? Avranno già preso il treno? Chiese Giulia, infilandosi lo zaino e uscendo dalla porta. Ah, penso di sì, rispose l'amica. Se non sbaglio, il primo treno partiva alle 6:30. Figurati se Moira non l'ha preso trascinando con sé Aurora. Vorrà immediatamente mettersi alla ricerca di pietre preziose nelle viscere di Glaze Mountain. Sospirò. Povera Aurora. Ah, puoi ben dirlo. Fece Giulia, grattandosi la testa, ripensando all'amica. Ma sarà ancora peggio quando scoprirà il lato oscuro di certa gente. Guardò Emanuele. Federica fissò l'amica senza capire. Prima che Giulia potesse entrare in macchina, Federica la trattenne per un braccio. Mi sono persa qualcosa? Di che parli? Lo sai, di te, Emanuele. Non mi hai detto qualcosa che dovrei sapere? E non hai ancora risposto alla domanda di prima. Che domanda? Giulia finse di non ricordare, ma Federica la conosceva troppo bene per cadere nelle sue bugie. Non fingere di non ricordare. A te piaceva mio cugino, vero? Per questo hai reagito così quando ti ho detto che sarebbe venuto con noi. Ora capisco perché quando molto tempo fa parlavo di lui al telefono tu esalavi quei gran sospironi. Ti stai sbagliando, sentenziò Giulia. Emanuele non... Sentì qualcuno aggrapparle lo zaino e si voltò.
Questo è meglio metterlo nel portabagagli,
sorrise Emanuele. Giulia messaggiò con Marco per metà del viaggio, gongolando di gioia e scoprendosi a controllare se Emanuele la stava guardando, mentre cigolava frasi amorose e romantiche ad alta voce. Poi accese l'MP3 e si addormentò sulle note di Il tempo che non ho dei Sonora. Purtroppo finisce così. Devo ammettere che mi ha dato qualche idea. È scritto anche abbastanza bene, insomma, per l'età che c'avevo. A parte qualche cavolata che non ho capito. Vorrei riprenderlo perché mi dà qualche ispirazione. Poi vabbè, ci ho rivisto molto Isabella. Voi, sempre che non la conoscete, per capire come mai dovreste andare ad approfondire Kairos su Wattpad e anche nel cartaceo. Però ci ho rivisto molto Isabella su alcune cose, specialmente per questo discorso del disegno di Kairos che improvvisamente, perché il drago stellare comunque si chiama Kairos, che improvvisamente appare nel suo diario segreto. Credo di aver poi involontariamente nel futuro aver preso qualche cosa come ispirazione per Kairos, quindi poi vi lascio tutti i link in descrizione. Bene, visto che di Neve, la prosecuzione di Neve, ho trovato letteralmente 3 pagine, anche se sono poche e praticamente non succede niente, ve le leggo lo stesso perché le ho trovate molto divertenti. Quindi passiamo subito al primo capitolo del nuovo libro di Neve che stavo scrivendo. Neve è tornata!
Miau! Ragazzi, siete davvero di nuovo tutti là? Alzate le zampe, dai! Manca nessuno, proprio nessuno, per tutti i topi. La vostra amica gatta è commossa. Mi tremano i baffi. Certo che anche voi siete ben cambiati, Guarda lì che facce. Oh, imparate, è questo il bello dei gatti. Per quanto invecchiamo, e senza offesa, nonnette e nonnetti cari, il nostro bel musetto rimane ben affusolato in tutto il suo batuffo lume, la sua morbidezza e aria furbetta ed elegante. Ah, no, accidenti, non mi fate quell'espressione. Non intendevo dire che voi dovete odiarvi e che in nostro confronto siete dei gomitoli di lana. Quindi sorridere, prego. Non voglio musi lunghi neanche, e specialmente oggi che ci siamo ritrovati. Spero non abbiate pensato che detesto gli umani adesso, Lo sapete che agli umani devo molto, no? Ah, da dove comincio? Come dire, ho cambiato casa. No, se mi cominciate a fare certe facce già all'inizio, come faccio a raccontarvi... Non fraintendetemi, non è che io abbia cambiato casa. Adesso penserete che non ho tutti i campanelli a posto. Intendo dire, non abbiamo cambiato città. Che vi credevate, voi umani e le vostre solite conclusioni affrettate? E andate pianino. Sapete quel detto, la gatta frettolosa ha fatto i figli ciechi? E allora zitti e buoni. Ada, per fortuna, ha ben tenuto conto di questo detto e infatti i suoi figli sono sani, sanissimi, vedono meglio di un falco, vedono meglio di me. Ma sarà meglio raccontarvi tutto dall'inizio? Miau, non sapete quanto mi mancava questa frase? Allora, ero di nuovo in panciolle sulla panchina del giardino a godermi il sole che mi picchiettava allegramente sul manto bianco facendolo splendere ancora di più e mi stavo godendo quel piacevole torpore bene accoccolata dandomi una leccatina alle zampe di tanto in tanto. Non mi sembrava vero di poter godere di tanta tranquillità dopo tutti quegli anni passati sotto i dispettucci di Puntino e Furetta. E certo un po' mi manca quell'atmosfera, Però che pace, che pace, che bell'arietta! Tu alzavi il muso e nel cielo ritrovavi quelle nuvole candidissime che sembravano zucchero filato e tutti quegli uccellini che cinguettavano sul loro nido aspettando che il loro uovo si schiudesse. E cioè, mi sarebbe piaciuto arrampicarmi su quell'albero, eccetera, eccetera, ma avrei rovinato l'atmosfera del momento. Già, eravamo di nuovo nella stagione degli amori e la primavera ormai alle porte si poteva respirare a pieni polmoni nell'aria. I fiori nel giardino sfoggiavano di nuovo tutti i loro colori vivacissimi e io non osavo più sfiorarli, proprio più. Sì, belli, anche quello sarebbe significato rovinare tutto. E poi, ormai non sono più una cucciola santo felino. Non faccio più certe cose, della serie rosicchiare tutti i petali, poi morire dallo schifo per quell'aromaccio amaro che mi rimaneva in bocca. Quella è un'era passata, Ho aperto un occhio, percependo qualcosa nell'aria, e ho visto una splendida farfalla coloratissima e leggerissima svolazzarmi ad un palmo dal muso. Subito ho spalancato i miei occhi vispi, la mia iride si è allargata e ho cominciato a inseguire quell'esserino volante, eccitatissima. Ok, calma, calma, amiciottoli. Non ho detto che non avrei più inseguito farfalle. Insomma, noi gatti siamo giocherelloni di natura. Credete forse che il mio leopardo di pezza non sia più al suo posto? O che la mia pallina con sonaglio non sia ancora nella cuccia? Certo, magari non più quanto prima, ma li uso ancora. Che difettaccio gli umani. Vi staccate dalle cose più divertenti della vita solo per sembrare grandi anche di testa. E dai, che dentro siete ancora piccoli. Basta guardare quello laggiù in fondo che ha le dita nel naso. E vabbè, torniamo a noi. Miau. Rincorrendo spensierata la mia farfalla, non mi accorgo del cancello del giardino e do una bella musata. Ho urlato e mi sono rotolata a terra tenendomi il muso più arrabbiata per essermi lasciata sfuggire la farfalla che per la botta appena ricevuta. Poi mi sono alzata ed ho guardato il cancello, riluttante. Uffa, ho sospirato. Che stupidi confini. Così ho scavalcato abilmente e sono andata per il condominio a sgranchirmi un poco. Già, purtroppo finisce così. Io non avevo proprio memoria di aver scritto queste due cose, in special modo neve, perché quando ho rivisto Drago Stellare sequel qualcosa ho ricordato, ma neve non avevo proprio memoria di averne cominciato un altro. E la cosa più divertente è che facendo queste piccole fiabe e rileggendole per voi mi era pure venuta voglia di continuarlo, quindi deve essere un segno. Bene ragazzi, io purtroppo ho finito il mio repertorio di piccole fiabe reperibili. Spero di riuscire a ritrovarne altre, perché ce n'erano parecchie altre che avevo scritto a mano. Avevo due quaderni zeppi di favole fatte e finite. Spero di ritrovarle. Nel frattempo spero che vi stiate divertendo, spero che stiate anche facendo qualche sorriso in mezzo alla trama molto pesante attuale di Awaken, se non è già finita, perché non so quanto dureranno ancora gli episodi. Oggi è il 28 luglio, non so se si protenderanno fino a settembre, bisogna vedere. Spero comunque che nell'insieme le mie storie grandi e piccole vi stiano appassionando. Noi ci vediamo per i prossimi episodi e che le viole fioriscano sul vostro sentiero, sempre.